Carlo III sarà davvero il primo re ambientalista della storia? E com'è la nuova legge sul clima australiana? Come mai in Romania sta crescendo a dismisura il disboscamento illegale e cosa vuol fare al riguardo il Parlamento dell'Unione Europea? Parliamo infine del ritorno del voto a rendere in Italia. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 15 settembre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Un po' dileggiato sui social, messo in ombra da una madre ingombrante, poi da una moglie ingombrante, da due figli e qualche nipote ingombranti, Carlo è sempre stato una figura abbastanza schiva, spesso criticato per la sua indole debole, poco avvezza ad un futuro re. Personalmente non ho in realtà alcuna opinione di lui, né ho la più pallida idea se sarà o meno un buon re, e a dire il vero non ho neanche la più pallida idea di cosa mai possa significare essere un buon re nel 2022, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che fra i tanti aspetti che stanno emergendo sulla sua figura, adesso che insomma, la sua ascesa al trono lo sta facendo passare attraverso lo scandaglio mediatico, ce n'è uno che mi è sembrato interessante, ovvero che Re Carlo III potrebbe essere il primo re ecologista e attento al clima della storia. Ne parlano vari giornali, ci sono un po' di articoli. Ce n'è uno in particolare che è scritto da Cristina Nadotti sulla Repubblica, che è molto ben fatto e racchiude tutti gli aspetti più interessanti. Scrive Cristina Nadotti che il nuovo re è un ambientalista della prima ora e si può considerare anche il primo regnante davvero coinvolto nella lotta ai cambiamenti climatici. Carlo III parlava di emergenza clima già nel 1970. Fra l'altro, insomma, ha iniziato a parlarne molto presto e ha continuato un po' per tutta la sua vita di principe. Lo scorso novembre, davanti ai leader riuniti alla COP26 di Glasgow, ad esempio, ha detto che dopo miliardi di anni di evoluzione, la natura è la nostra migliore maestra, il ripristino del capitale naturale, l'accelerazione delle soluzioni basate sulla natura e lo sfruttamento della bioeconomia circolare saranno fondamentali per i nostri sforzi. Mentre lo scorso luglio, quando la Gran Bretagna boccheggiava fra afa e siccità, aveva affermato: le temperature da record di questi giorni dimostrano che ho ragione a parlare di emergenza climatica. E continua Nadotti su Repubblica, in questa affermazione così perentoria non c'è soltanto la giusta preoccupazione di chi ha a cuore l'ambiente, c'è anche un indizio sul modo in cui Carlo percepisce se stesso, ovvero un innovatore ecologista, un esperto quasi al pari con gli scienziati. E le sue esternazioni sul clima a volte sono apparse quasi sfrontate per l'ambiente reale britannico in cui si muove. Ad esempio, nel 2013, poco prima di una riunione del Commonwealth in cui avrebbe preso posto il posto della madre, Carlo è arrivato a criticare le lobby aziendali e gli scettici del cambiamento climatico per aver trasformato la Terra in un paziente in fin di vita. E lo ha fatto prima di una riunione in cui ci sarebbero stati rappresentanti di paesi come l'Australia e l'India, che sono ed erano ancor più fra i maggiori inquinatori al mondo e sedi di alcune delle maggiori multinazionali del fossile, il che è stato considerato un gesto di grande valore e anche un po' una provocazione, insomma, in difesa della causa climatica. Da principe ha anche avviato, si è sporcato le mani, probabilmente non lui in prima persona, però diciamo ha fatto delle cose anche pratiche. Ovvero ha avviato processi di coltivazioni biologiche e rinaturalizzazione nelle sue proprietà, soprattutto nei vasti possedimenti del Ducato di Cornovaglia, quasi 400 chilometri quadrati di terra, quindi insomma non proprio un monolocale. Nella sua Dutchy Home Farm ha convertito al biologico 360 ettari di coltivazioni e già nel 2011 il tetto del caseificio, parte dell'azienda agricola, è stato dotato di oltre 400 pannelli solari. Le associazioni benefiche che dirige sono spesso impegnate in progetti di consapevolezza ambientale, ha promosso l'economia circolare e ha usato la sua influenza per riunire investitori disposti a finanziare la transizione ecologica con il Forum Sustainable Markets Initiative. Inoltre, ha chiesto la definizione di una tabella di marcia per affrontare la crisi del clima e della biodiversità e a più riprese ha anche detto di voler rinnovare le aree urbane e incoraggiare i cambiamenti nello stile di vita per ridurre le emissioni di CO2. Ora, tante cose, diverse di queste anche abbastanza interessanti, tutte queste cose gli hanno però anche attirato addosso parecchie critiche, alcune sensate, altre meno. Ad esempio, i conservatori lo hanno accusato spesso di essere una sorta di fondamentalista di sinistra o un ipocrita. Gli scienziati hanno obiettato a volte che alcune delle sue teorie, raccolte ad esempio nel libro del 2010 Harmony, in cui ad esempio afferma che c'è una correlazione, o meglio, che esiste una geometria sacra nel disegno dei petali dei fiori, nel movimento di Venere attraverso il cielo notturno, nelle vetrate della cattedrale di Chartres e cose di questo genere, non abbiano niente di scientifico, mentre il movimento ambientalista non gli perde una di non rinunciare a alcuni vizi personali, tipo appunto il suo jet privato e tante altre comodità che però hanno un enorme impatto ambientale. Ora, Kerry, cosa cambierà? In realtà non molto a quanto pare, nel senso che appunto il re d'Inghilterra non ha poi dei poteri particolari nella possibilità, ad esempio, di legiferare o di distribuire fondi, non avrà più potere quindi rispetto a quando era principe nel portare avanti le sue battaglie ambientaliste, però potrà continuare a far sentire la sua voce, la sua influenza e le sue parole probabilmente avranno più eco rispetto a quando era soltanto l'erede al trono. E fra l'altro, secondo molti, le sue esternazioni, le sue posizioni in ambito ambientale e climatico saranno fra gli elementi su cui si valuterà in che modo interpreterà il suo ruolo, appunto, di nuovo regnante del Regno Unito. Va bene, passiamo alla seconda notizia, perché mi sono chiesto, chissà se l'impegno climatico di Carlo III, presunto reale che sia, ha qualcosa a che fare con la nuova legge sul clima australiana. Pensateci, formalmente il capo dello Stato in Australia è il monarca britannico, quindi Carlo III è il capo di Stato australiano in questo momento, che amministra il paese attraverso la figura del governatore locale. Viene incoronato Carlo III e l'Australia fa una nuova legge, nuova e ambiziosa, sul clima. Un caso? In realtà penso proprio di sì. Anche perché il re britannico ha dei poteri molto limitati e a governare è a tutti gli effetti in Australia il governo presieduto dal Premier che attualmente, dopo un lungo predominio conservatore, è il laburista Anthony Albanese. E quindi non credo c'entri niente col regno di Carlo, però mi serviva un gancio per introdurre la seconda notizia e mi sembrava questa un'occasione abbastanza ghiotta. Comunque, fatto sta che dopo 11 anni l'Australia aggiorna la sua legge sul clima e fissa obiettivi climatici più ambiziosi. Entro la fine del decennio le emissioni del paese dovranno calare del 43% per raggiungere poi il net zero, ovvero le emissioni nette zero, entro il 2050. La legge sul clima è stata approvata giovedì scorso dal Parlamento australiano ed è appunto una legge molto ambiziosa per gli standard australiani, il cui governo conservatore aveva fin qui ostacolato spesso la battaglia ai cambiamenti climatici. E da qualche mese però il governo australiano è cambiato, a maggio il Partito Laburista ha formato un nuovo governo e ha la maggioranza parlamentare e così una delle priorità che si è dato il nuovo governo è per l'appunto l'impegno sul clima. Poi, certo, se guardiamo la legge, la situazione da una prospettiva di quello che sarebbe necessario fare per continuare ad abitare serenamente questo pianeta, siamo ancora abbastanza indietro. Secondo il Climate Action Tracker, ad esempio, che è un gruppo di ricerca indipendente che studia, analizza e valuta gli obiettivi dei vari governi sul cambiamento climatico e poi così gli assegna un punteggio, l'Australia dovrebbe ridurre le emissioni di almeno il 57% entro il 2030 invece del 43% per essere in linea con l'obiettivo di mantenere l'innalzamento medio della temperatura globale entro il grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali, impegno che è emerso dagli accordi di Parigi, come forse ricorderete. L'Australia, fra l'altro, è uno dei paesi più colpiti anche dagli effetti dei cambiamenti climatici, ora, oltre ad essere uno dei principali emettitori, soprattutto in rapporto alla sua popolazione. Perché fra inondazioni, incendi devastanti e sbiancamento della grande barriera corallina, ecco, ne ha subite e ne sta subendo tante delle conseguenze dei cambiamenti climatici, nonostante questo ancora non si era mossa. Adesso, dopo 11 anni di distanza dall'ultima legge sul clima, arriva questa novità. E insomma, era ora, direi. Va bene, passiamo a un'altra notizia. Non so se vi ricordate, ma qualche settimana fa, in un audio che vi ho fatto ascoltare qui su Io non mi rassegno, il direttore d'Italia che cambia, Daniel Tarozzi, si diceva preoccupato che il caro pellet potesse portare al disboscamento abusivo. Ora, noi non è che i direttori li scegliamo così a casaccio, tipo il primo che passa per strada, vieni un po', vuoi fare il direttore d'Italia che cambia. No, li scegliamo con molta cura. E li scegliamo soprattutto particolarmente saggi, e infatti la previsione di Daniel si è presto avverata. Una nuova inchiesta del New York Times, infatti, ha svelato come intere foreste siano state abbattute in Romania per far fronte al caro pellet. Ce ne parla in questo caso Valentina Neri su LifeGate. Scrive: immaginiamo di essere nel massiccio del Cealu, in Romania, un'area protetta molto amata dagli appassionati di trekking. Immaginiamo di vedere con i nostri occhi i tronchi di alberi secolari mozzati alla base, il loro legname finire sui camion di un'azienda che lo trasforma in pellet per le stufe, pellet che poi viene esportato in giro per l'Europa, Italia compresa, e nei sacchi c'è scritto che è realizzato esclusivamente a partire da segatura e trucioli. Questa non è immaginazione, è ciò che hanno documentato i giornalisti del New York Times sulla scorta di una vasta e approfondita inchiesta realizzata dalla Environmental Investigation Agency. Alla luce di questi fatti, la domanda è lecita: il pellet può davvero essere ritenuto come una fonte rinnovabile? Questo era un pezzetto, un estratto dell'articolo di Valentina Neri. Fatto sta che l'indagine condotta in parallelo appunto sia dal team della Environmental Investigation Agency che poi approfondita dal New York Times mostra come le ultime foreste intatte d'Europa siano sistematicamente abbattute per ricavarne appunto il pellet. Circa un terzo del legname trattato dagli impianti romeni di produzione di pellet arriva da aree forestali protette. Come è stata ricostruita questa cosa è abbastanza complessa, c'è stata appunto un'indagine, un'inchiesta, ma fatto sta che sembra un dato abbastanza affidabile. E non si tratta purtroppo neanche di un caso isolato quello romeno, perché ce ne sono altri in Europa e non sono solo disboscamenti illegali. Ad esempio, ora che la Russia chiude i rubinetti del gas, il fabbisogno di energia diventa sempre più pressante e tanti boschi stanno rischiando di pagarne il conto. In Ungheria il governo ha appena allentato alcune restrizioni alla possibilità di disboscare. In Finlandia ed Estonia si abbattono gli alberi a un ritmo talmente elevato che gli scienziati hanno classificato le foreste come fonti di CO2 e non più come serbatoi naturali. Insomma, è una situazione abbastanza preoccupante. Intanto, però, il Parlamento europeo prova a fermare la deforestazione. È lo stesso tema, sono due notizie slegate, nel senso che non è una reazione a queste ultime analisi, report, ma è un'iniziativa che arriva un po' più da lontano, ma fatto sta che 2 giorni fa in seduta plenaria il Parlamento europeo ha approvato con un'ampia maggioranza una nuova normativa europea per impedire l'ingresso sul mercato comunitario di prodotti e materie prime la cui estrazione, raccolta o produzione è legata alla distruzione delle foreste e alla violazione dei diritti umani. Si tratta di una posizione, scrive Green Report, che è più avanzata rispetto a quella già proposta sul tema dalla Commissione europea, che aveva avanzato una sua proposta precedentemente, che si applicava ai bovini, al cacao, al caffè, all'olio di palma, alla soia e al legno, compresi i prodotti derivati. Invece adesso il Parlamento europeo vuole integrare questo elenco introdotto dalla Commissione e includere nel computo anche la carne suina, ovina e caprina, il pollame, il mais e la gomma, nonché i prodotti a base di carbone e carta stampata. I deputati insistono inoltre sul fatto che i prodotti non devono essere stati prodotti, scusate il gioco di parole, su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2019, quindi un anno prima di quanto proposto dalla Commissione, che invece faceva partire appunto dalla fine del 2020 il bando. La nuova legge renderebbe, se passasse, obbligatoria per le aziende la verifica attiva, quella che in ambito giuridico si chiama il due diligence, che i beni da loro venduti nell'Unione Europea non siano stati prodotti su terreni deforestati o degradati in nessuna parte del mondo. Quindi l'azienda deve verificare attivamente che i beni che va a acquistare anche da altre parti, o le materie prime che va a acquistare per produrre i propri prodotti, non siano stati prodotti su terreni deforestati o degradati in nessuna parte del mondo. Lo ripeto perché non si tratta solo dei suoli europei, ma di tutti i suoli del mondo a cui possono essere collegati i prodotti di consumo europeo. Questa Questo perché nel mondo si stima che c'è un'area più grande dell'intera Unione Europea che è stata deforestata fra il 1990 e il 2020, quindi in 30 anni un'area grande più dell'Unione Europea è stata completamente deforestata. E i consumi dei cittadini europei sono stati responsabili del 10% di questa deforestazione. E quindi andare a lavorare proprio sui consumi, ovunque poi avvenga la deforestazione ad essi collegata, mi sembra una cosa interessante. Poi, dopo il voto di oggi, che succede? Perché ci sono due proposte diverse, quindi iniziano i negoziati fra Parlamento europeo, governi nazionali e Commissione europea. È il cosiddetto trilogo, ovvero un dialogo a tre in cui, che è una cosa tipica delle normative europee, che spesso scaturiscono dal costante confronto fra questi tre organi, organi che sono uno espressione diretta dei cittadini europei, il Parlamento, uno che rappresenta invece i governi e gli Stati membri, il Consiglio europeo, e infine la Commissione europea, che è una specie di governo dell'Unione. Ecco, da questo dialogo poi dovrebbe emergere la versione definitiva della legge che verrà auspicabilmente approvata. Tra l'altro la presidenza ceca dell'Unione Europea, che guiderà questo processo, è molto agitata, un po' sotto pressione, per concludere i negoziati prima dei vertici ONU su clima e biodiversità che sono previsti per la fine del 2022. E quindi, ecco, niente, vedremo poi la versione finale, quale delle due proposte rispecchierà maggiormente, e la commenteremo assieme, ovviamente. Ok, in chiusura, ultima notizia di oggi, la birra Peroni reintroduce il vuoto a rendere. Ne parla Germana Carillo su Green Me. Si tratta di un esperimento che per ora riguarda solo bar, circoli e ristoranti delle province di Bari e Taranto, ma se l'esperimento funzionasse potrebbe venire esteso. Il motivo dichiarato di questa scelta in realtà non è ecologico, ma economico, e serve a dare un freno all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Le birre acquistate potranno essere riportate quindi all'interno dall'esercente che ce le ha vendute, e dopo essere state trattate e sanificate fino a 18 volte potranno essere rimesse in commercio dall'azienda produttrice, dal birrificio Peroni. Il che ha degli enormi vantaggi ambientali, oltre che ecologici, e mi sembra una iniziativa molto interessante. Va bene. Visto che è tardi, due cose proprio al volo sui nostri viaggiatori. Ieri la Combriccola ha fatto, vi ricordo che è in atto in questi giorni, il nostro viaggio di festeggiamento del decennale. Siamo partiti da Alto in Piemonte circa 6 giorni fa e arriveremo in Sicilia il 20 settembre, dove staremo fino al 25, anzi al 24 per esattezza. E dicevo che ieri i nostri viandanti, la nostra Combriccola, ha fatto tappa a Gubbio, dove hanno visitato il più grande impianto eolico collettivo d'Italia e intervistato in diretta streaming Sara Capuzzo, presidente di Ennostra, con cui hanno parlato di energia. Oggi invece, dopo la consueta diretta mattutina delle 8:30, i nostri si dirigeranno alla volta di Assisi per parlare di rifiuti assieme a Fabrizio Ercolanelli, referente per l'Umbria di Zero Waste Italy e portavoce dell'Osservatorio Rifiuti Zero del Comune di Perugia. Con lui scopriremo anche le attività del Centro del Riuso e la Ricicleria di Alex Trabalza. Va bene, direi che vi ho detto tutto. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa italiacambia.org. E io, come giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.